Buongiorno fratelli, parleremo in questa occasione dell'amore e prendiamo lo spunto dalla prima lettera di Giovanni Apostolo. Ci sono tanti tipi di amore, possiamo sapere se esiste il vero amore o non amore. Nell'esempio di Salomone, per esempio, con le due madri, vediamo che c'era una vera madre e una madre apparente, così come nel mondo esiste l'amore vero e l'amore apparente. La domanda è: che tipo di amore abbiamo noi? I greci avevano diverse parole per descrivere l'amore, i diversi tipi di amore. C'era Eros, che era la passione sessuale, un altro amore era l'amore fileo, che era l'amore fra i fratelli, e teorie che era l'amore per la scienza, per la patria. Però e c'era l'amore agape. Questa parola appare per prima volta nei Vangeli perché è l'amore vero. La domanda è: che tipo di amore abbiamo noi? L'amore agape sta rivelando la nostra identità, così come il nascere di nuovo per mezzo dello Spirito è un miracolo, anche l'amore agape è un miracolo, e qualcuno descrive l'amore agape con questa piccola frase: è l'amore nonostante tutto. Se noi non abbiamo questo tipo d'amore, se non abbiamo questo sentimento soprannaturale, tutto questo sta rivelando che la nostra vita è non è quella che noi pensavamo di avere come figli di Dio. E una persona che vive senza amore, agape, ha una vita miserabile. È per questo che voglio parlare in questo momento su questo tema: una vita senza amore non è vita. Che troviamo oggigiorno nel mondo, nell'ambiente, nella nostra società? Troviamo, invece di amore, troviamo il peccato, di odio, e che è lo stile di vita del secolo XXI. In Prima Giovanni capitolo 3 al versetto 15 dice così: chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Qui la Bibbia ci fa vedere che l'odio è uguale all'omicidio, per quello dice: chiunque odia il suo fratello è un omicida. La fonte dell'omicidio sappiamo che è Satana. Il Signore nel capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni dice, in questo momento, quando Gesù entra con questi uomini ed essi pensavano di avere un'identità spirituale, ma se vediamo le parole di Cristo nel capitolo 8 di Giovanni versetto 39, essi risposero e gli dissero: il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figlioli di Abramo fareste le opere d'Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Gesù gli sta dicendo: voi dite che siete figli di Abramo, ma non lo siete. Voi cercate di uccidermi. Nel versetto 44 dice: voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. L'omicidio nasce nel cuore di Satana, e quando qualcuno ha un sentimento omicida, certamente sta rivelando la sua vera identità, anche dica che è di Dio ed è un figlio di Dio. I sentimenti di omicidio che ci sono nel suo cuore sta rivelando qual è la sua identità spirituale. La rivelazione sta dicendo chi è il vero padre, Per questo Gesù ha detto: il vostro padre è il diavolo. È dura certo questa parola, ma è importante che noi dobbiamo comprendere che i nostri sentimenti rivelano la nostra identità. Da lì che quando si occupa questa parola odio, che detestando, se noi stiamo detestando o odiando qualcuno, siamo degli omicidi. È interessante perché la radice di questa parola in greco ha a che vedere come per esempio qualcuno assumeva per mezzo di un contratto un lavoratore. In altre parole, il detestare una persona è una specie di un contratto che si fa emozionalmente, deliberatamente, detestando questa persona in tal modo che non la vogliamo vedere viva. Quando qualcuno cade in questo tipo di pensiero e che fa un contratto con se stesso di odiare, di detestare, non volere che la persona esiste, già anche se non fa nulla materialmente, è un omicidio. La Bibbia dice chiaramente che in Giovanni capitolo 3 versetto 12 dice: non come Caino che era del maligno e uccise suo fratello. Di chi era? Da chi era Caino? Era dal maligno, perché il sentimento che aveva veniva da Satana, e ha ucciso suo fratello per una questione spirituale. Chiunque toglie la vita a qualcuno rivela qual è la sua vita spirituale. Per questo dice: e perché lo ha ucciso? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di Abele erano giuste. Chi ha il governo di Satana sulla propria vita detesta le altre persone, detesta fare il bene. Da qui che molte persone cadono in questo grave peccato. Per questo che Gesù Cristo in Matteo 15 dice: da dove vengono gli omicidi? Escono dal cuore. Da qua abbiamo la conseguenza dell'omicidio, che abbiamo il castigo. Una persona che cade in questo peccato, dice la Bibbia in Numeri 35 versetto 16, dice: ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro è omicida, e l'omicida deve essere punito di morte. La conseguenza di un omicida è la stessa morte. La Bibbia dice: la paga del peccato è morte. Le conseguenze sono presenti, però le cose più gravi sono le conseguenze più gravi sono eterne. Per questo dice la scrittura in Apocalisse, quando si riferisce a questo peccato dell'Apocalisse, specialmente per coloro che credono che non sono omicidi, perché mai materialmente hanno ucciso qualcuno, però lo hanno fatto nella sua propria mente, nel suo cuore. E questo è grave, perché qualcuno che ha ucciso nel suo cuore un altro è omicida. È come l'adulterio. L'adulterio può essere materiale o soltanto mentale. Uno se lo fabbrica nel suo cuore. Gesù ha detto: quando qualcuno vede una donna per codiziarla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Ossia, una persona che si è già immaginato una relazione sessuale con un'altra persona, questo si chiama adulterio davanti a Dio. È la stessa cosa per colui che detesta. Se qualcuno macchina odio contro un'altra persona e comincia a sentire il desiderio che questa persona muoia, quello che sta facendo semplicemente è cadendo nel peccato di omicidio. In Apocalisse 21:8 dice: ma quanto è codardo, l'incredulo, l'abominevole, gli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda. Allora, non solamente è un omicidio chi lo fa materialmente, ma anche chi lo fa mentalmente ha la stessa conseguenza. Da lì che io devo comprendere l'importanza di guardare il mio cuore da questo tipo di peccati. La settimana scorsa hanno intervistato una persona della Corea del Nord che è stato uno degli autori di un omicidio di coreani del sud. Questo è avvenuto nell'anno 87. È stato abbattuto questo aereo con più di 115 persone attraverso una bomba, un attentato. Una di queste persone si è suicidata e un'altra ha tentato suicidarsi, però è stata salvata ed è stato in carcere per un abbastanza tempo. E adesso ha 56 anni. In un'intervista che le hanno fatto, queste sono una delle parole che mi hanno colpito, e ha detto, parlando di quel ricordo, detto: questa è la croce che io porterò sempre sulle mie spalle tutta la vita. Ha 56 anni e ha detto: questa la porterò, che io porterò sempre, un ricordo doloroso perché ho tolto la vita a 115 persone. Queste sono conseguenze materiali, ma le conseguenze eterne sono ancora peggio. A meno che, mentre è viva, la persona possa prendere la decisione di accettare Cristo e di credere che Gesù ha portato sulle sue spalle anche questo omicidio, e gli chieda perdono a Dio, che lo lavi col suo sangue prezioso che ha sversato sulla croce del Calvario. Quando il Signore Gesù perdona, già non c'è più il peccato, è cancellato completamente. Per questo che vediamo nella Bibbia quei ladri che erano al fianco di Gesù, che erano anche omicidi, e vediamo che quell'uomo che era stato omicida era nel cielo, perché Gesù ha detto: certamente oggi sarai con me in paradiso. C'è una sola soluzione per questo tipo di peccato, però la persona non ha capito che quando detesta qualcuno è un omicidio. E un omicida è molto grave perché ha conseguenze presenti e future. Orbene, la forma di uccidere, come tutti lo sappiamo qua nel nostro paese, è sotto forma di armi da fuoco, però un altro tipo di omicidio è uccidere con arma spirituale, ossia detestare. Il detestare è realmente un omicidio che si fabbrica nel profondo del cuore, perché quello che si desidera per una persona è tutto il male immaginifico. Ci sono donne che hanno attentato abortire. Cosa significa questo? Che detesta il frutto che ha nel suo ventre. Voi pensate che quel bebè che c'è nel seno non percepisce questi sentimenti? La scienza qualche anno fa ha scoperto che questi bebè percepiscono i sentimenti della madre. Certamente la Bibbia l'aveva detto secoli fa, perfino quando Giovanni il Battista era nel ventre di sua madre, aveva 6 mesi di gestazione. C'è scritto nella Bibbia che ha saltato di allegria al saluto della madre di Gesù. Quando una madre detesta quello che ha nel suo ventre, quello che gli sta dicendo semplicemente è: non voglio che tu nasci. Sta facendo sentire a quel nascituro quanto lo detesta, quanto lo odia, e questo è uno spirito di morte da parte di suo padre e di sua madre. La creatura percepisce tutto questo, e per questo alcuni bambini nascono con alcune condizioni molto speciali, perché si sono sentiti detestati e respinti dal padre o dalla madre. E può anche sorgere un'attitudine come per esempio le parole offensive. Ci sono persone che hanno un vocabolario così volgare che manifestano quando si dicono queste parole. Detestare, perché il detestare si può manifestare anche con queste cattive parole, parole malvagie che lo fanno sentire come se fosse spazzatura, e alcuni non si sono resi conto che le sue parole zozze manifestano l'omicidio che c'è nel loro proprio cuore. Per questo che ci sono padri che parlano in una forma così grottesca ai propri figli e vivono una vita spirituale e non riescono a vivere una vita normale perché si trovano davanti a padri che non li capiscono, che li disprezzano. E alcuni di questi sono andati a rifugiarsi in alcuni gruppi delittivi, altri sono messi nel mondo dell'alcol, altri nel mondo della droga per fuggire da questi padri che li disprezzano. E la causa è questa, che i padri hanno disprezzato i propri figli, il proprio sangue. Parole offensive come sentimenti di disprezzo. Questo è un altro modo di manifestare la propria forma di testare. Così oggigiorno, come durante tutti i secoli, quello che si è manifestato è la burla, che oggi conosciamo come bullying. Bullying è una parola che abbiamo assunto dall'inglese. È un verbo che significa intimidire, provocare, assoggettare. Perché una persona attua così? Perché quello che desidera è destruire la vita degli altri, mentalmente, emozionalmente, fisicamente, educativamente, in ogni area lo vogliono praticamente distruggere. Questo continuo assalto fisico, psicologico, in forma continua verso un compagno, una compagna, è una forma tremenda di agire. Vediamo per esempio nella Bibbia, troviamo il caso di Sara. In quel momento aveva 90 anni, già aveva avuto Isacco e si è resa conto che Ismael si stava burlando di Isacco, e allora va da Abramo e gli dice: non voglio che il bambino e sua madre restino qua con noi, perché si burlano di Isacco e io non voglio che si burlino di Isacco. Cosicché caccia questa donna e suo figlio. E allora Abramo gli ha detto, ha chiesto a Dio, e Dio gli ha risposto: sì, ascolta tua moglie. Ci sono delle volte che dobbiamo ascoltare le nostre mogli, solamente quando è da parte di Dio, però bisogna anche sapere quando non è da Dio. E allora dice che a Abramo è apparso molto duro questo che ha detto Sara, però che cosa vi voglio dire, fratelli, con questo? Difendete i vostri figli, non siate assenti quando i vostri figli sono oggetto di burla da parte degli altri, perché queste cose possono uccidere le loro capacità, le loro emozioni, e ci sono stati perfino bambini, ragazzini che hanno cercato di togliersi la vita per sfuggire a questo famoso bullying. Biblicamente parlando, molti non lo vedono così, ma nella Bibbia c'è scritto: chi detesta il proprio fratello è un omicida, ossia chi lo vuole distruggerlo e lo distrugge con la propria lingua. La Bibbia dice: la vita e la morte sono in potere della lingua. Molti di loro sono rimasti paralizzati. Giobbe descrive che la burla è come un giavellotto. Questo lo dice in Giobbe 41, 18. E a quel tempo il giavellotto era usato per uccidere animali, e quando qualcuno sta usando la burla è uno strumento come un giavellotto per distruggere la persona, paralizza la vita, distrugge l'animo, distrugge la pace, la gioia, l'entusiasmo, la capacità di questa vita. Per questo Dio detesta lo scarnitore. Per questo il Salmo 1 dice 1:4: non così gli empi, non anzi come pula il vento li porta via. Chi è lo schernitore? Qualcuno che si burla degli altri col desiderio di distruggere quella persona. Però sapete una cosa, se siete vittime, e non solo a livello di bambini e giovani, ma anche di adulti, se siete oggetto di burla, il Signore Gesù Cristo ci ha anticipato. Gesù è stato oggetto di burla, però dice il Signore: alzate il vostro capo, perché la nostra redenzione è vicina. Anche se mio padre e mia madre mi lasciassero, però il mio Padre Celeste sempre mi accoglierà. A me interessa soltanto dell'amore che il mio Padre Celeste ha verso di me. Solo così posso vincere questo problema. Però guai di colui che distrugge il proprio prossimo attraverso il detestare. Per esempio, nella vita di Caino ha fatto lo stesso effetto. Qualcuno che detesta si diventa una persona sprezzante. Caino detestava suo fratello e si è riempito di invidia. Dice la Bibbia che il viso di Caino rifletteva il suo stato d'animo, perché una persona così non ha allegria, diventa un traditore. La persona che detesta si alzerà e ci colpirà le spalle, non necessariamente fisicamente, ma lo può fare in diverse forme. È una persona traditrice, è una persona che è sotto la maledizione, un fuggitivo, come il caso di Caino che andava fuggendo. La persona che detesta nel proprio cuore, ha timore della propria ombra ed è oltre a questo è egoista ed è irresponsabile. L'unica cosa che gli interessa è la propria persona, non gli interessa degli altri. Per questo è importante quello che dice la Bibbia là in Isaia nel capitolo 28. Troviamo che la parola ci avverte su questo tipo di situazione e noi dobbiamo stare attenti a queste cose. Isaia 28 versetto 22 dice: Or dunque non fate gli schernitori, che i vostri legami non si rafforzino. Che interessante. Non vi burlate affinché i vostri legami non si rafforzino. Ci sono persone che vogliono essere liberi da legami, da catene, da compulsione, però ogni volta che noi detestiamo, questi legami si rafforzano sempre di più, ci affogano. Per questa ragione, l'essere schernitori, se qualcuno dice che è cristiano e detesta qualcun altro, non lo è. Per questo a volte la gente si sorprende, dice: perché questa persona dice che è cristiano? È che alle volte chi dice di essere cristiano non lo è. Gesù ha detto: li conoscerete per i suoi frutti. Ci sono gente che vengono in chiesa e possono aiutare il prossimo, possono fare le offerte, ma questo non vuol dire che sono cristiani. Come posso dunque sapere che io amo il mio fratello? Sempre in Prima Giovanni, in capitolo 5, al versetto 2, dice che la Bibbia per noi è uno specchio. Per questo vale la pena leggere e studiare la Bibbia, perché mi usa a comprendere chi sono in realtà. Prima Giovanni 5, 2 dice: da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Come faccio a sapere che io amo il mio fratello se non amo Dio? Colui che ama Dio ama il suo fratello. Se noi sentiamo un amore profondo, però veramente profondo, per Dio e verso Dio, è perché amiamo anche i nostri fratelli e viceversa. Se, per esempio, noi detestiamo i nostri fratelli, non amiamo neanche Dio, anche se diciamo di amarlo. Se detestiamo il fratello, non possiamo amare Dio. Pertanto non è da Dio. Un'altra domanda è dunque in che consiste l'amore? Il versetto 3 dice: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Come faccio a sapere che io amo Dio? Con l'obbedienza e con dilettarmi in quello che Lui dice. Questo è l'amore di Dio. Qual è l'amore di Dio? L'obbedienza. E noi ci dilettiamo in Dio. Se io non obbedisco, se non sento piacere nelle cose di Dio, è perché non amo Dio. E se non amo Dio, è perché non ho Dio. Per questo la persona che abbiamo preso come base in questo momento dice: chi non ama non è da Dio. Da lì che la contraparte dell'odio è l'amore. Vediamo allora l'amore agape. L'amore agape che ci parla la scrittura in Galate capitolo 5 ci dice che il frutto dello spirito è amore, pace, e ci parla di nove virtù, però la prima che è menzionata è l'amore. L'amore è un'evidenza di che una persona è nato di nuovo. Leggete con me sempre in prima Giovanni capitolo 3 versetto 14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Se per esempio nella nostra mente vogliamo distruggere qualcuno, uccidere qualcuno, abbattere qualcuno, non possiamo chiamarci figli di Dio, così semplicemente. Però come possiamo sapere se siamo nati di nuovo? Chiaramente dice, come lo sappiamo? Lo sappiamo dal fatto che amiamo i nostri fratelli, l'amore agape. L'amore nonostante tutto, cioè nonostante i suoi errori, le sue ferite che mi ha prodotto, io continuo ad amare questa persona e allora tengo l'amore agape. Questa è un'evidenza della nuova nascita, così come la presenza dello Spirito Santo è un'evidenza, è la caparra della nostra redenzione, così anche l'amore è un'evidenza che noi siamo nati di nuovo. Però se io odio, allora non sono nato di nuovo. Vediamo come questa evidenza si manifesta nella vita di un cristiano. Perché Dio ha lasciato l'amore? L'amore facilita tutto, l'amore fa delle cose, le cose più facili. Per esempio l'obbedienza, la persona che ama ubbidisce. In prima Giovanni capitolo 2 al versetto 4 dice: e chi dice l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola l'amore di Dio in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Qui ci sta parlando dell'obbedienza. La persona che ama e che ha amore è una persona alla quale è facile obbedire, e oltre a questo una persona che ama ha una capacità di poter discernere spiritualmente la cosa. Leggiamo nel capitolo 9. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove gli vada, perché le tenebre gli hanno ceccato gli occhi. Una persona che odia è una persona che non ha discernimento. Alcuni dicono che l'amore è cieco. No, non è così. L'amore non è cieco. Anzi, l'amore dà la capacità di discernere quello che altri non riescono a discernere. Non solamente nel campo spirituale, se non in tutte le aree. Una persona che ama ha capacità di discernere qual è la persona conveniente da contrattare. Per esempio, per un certo tipo di lavoro in un'impresa, chi è incaricato del personale, a parte di altre caratteristiche, deve avere amore. La persona che ha amore agape ha più capacità di discernere qual è la persona più conveniente per lavorare in gruppo. molti mettono dei capataz, molti mettono degli Adolfo Hitler a comandare i dipendenti, mettono un despota per trattare male le persone. No, non deve essere così. La persona che ama ha più capacità di poter discernere, perché chi va nelle tenebre, le tenebre lo hanno accecato e non può discernere. Una persona dunque che sta facendo le prove errore, si perde molto tempo, si perde denaro. Per questo che la persona che ama ha più capacità di discernere con chi si sposerà, quello che deve fare, quello che potrà imprendere, qual è la volontà di Dio per la propria vita. E oltre a questo, la persona che ama, ascoltate, ha più capacità di sopportare la tentazione. Dice la parola di Dio, sempre nel capitolo, prima lettera di Giovanni, nel capitolo 2, versetto 15, dice: non amate il mondo e né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è del Padre ma è del mondo. Se uno ama Dio, è preservato dalle cose del mondo. Per questo dice: l'amore del Padre non è in lui, perché ama il mondo. Ma se ha l'amore di Dio, Dio lo guarda dalla tentazione, lo protegge dalla tentazione. Quando si ama, si è più fedeli di qualsiasi altra persona. Oltre a questo, dice la parola di Dio che l'amore ci fa sperimentare le vittorie, la presenza di Dio. Nel capitolo 4, sempre di prima Giovanni, nel versetto 12, dice: nessuno vide giammai Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi. Io so che tutti vorremmo vedere fisicamente Dio, però se ci amiamo, stiamo sperimentando la presenza di Dio. Dove c'è amore, si vive la gloria di Dio. Quello che non ama non sentirà mai la presenza della gloria di Dio. Per questo è importante l'amore. Oltre a questo, ci aiuta ad essergli fedele e restare fermi nel Signore. Nel versetto 16, questo stesso capitolo dice: e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, dimora in Lui. Fermezza. L'amore fa in modo che una persona sia ferme, stabile. Chi non ama presto o tardi tradisce. Giuda non amava Cristo e per questo non è rimasto con Lui. Gli altri apostoli sono rimasti con Lui. Se voi volete che sia una persona che non vi procuri delle sorprese, dovete cercare qualcuno che abbia amore agape. Chi non ha amore agape presto o tardi tradirà. La persona che ha amore non ha timore. Nel versetto 18 dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica pressione di castigo. Quando noi amiamo, noi praticamente ci stiamo proteggendo dalle fobie, dai timori. Oggigiorno, fratelli, ci sono tante cose che possono riempirci timore, però quando c'è amore agape è come una vaccinazione, perché dice qua che nell'amore non c'è timore, se non che l'amore, nel perfetto amore, scaccia il timore. L'amore e il timore non possono vivere insieme, è come l'acqua e l'olio. Però quando c'è l'amore, l'amore scaccia il timore. Che bello, fratelli, poter vivere in libertà. Ci sono molti che sono schiavi delle paure, timore al futuro, timore a imprendere qualche cosa, timore a sviluppare i propri talenti. Ma se c'è l'amore di Dio, allora dobbiamo vedere come fuggono questi timori per la presenza dell'amore. Sorge allora una domanda: come posso fare? Vi voglio parlare sullo sviluppo dell'amore in noi. Ci sono tre cose. Per poter avere questo tipo di amore bisogna nascere di nuovo. La Bibbia ci dice là in Romani capitolo 5, nel versetto 5, Dice, troviamo qua qualcosa di molto interessante quando riceviamo Cristo come unico e sufficiente Salvatore. Dio ha fatto qualcosa che noi non abbiamo percepito. In Romani 5,5 dice: or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Nel momento in cui nasciamo di nuovo, lo Spirito Santo viene a vivere in noi e con sé porta anche l'amore agape. L'amore agape è l'amore di Dio che viene come un piccolo seme. Quello di cui ho bisogno è che io lo faccia germinare. Nessuno può avere questo tipo di amore se non nasce di nuovo. Per nascere di nuovo bisogna chiedere perdono a Dio per tutti i nostri peccati e per fede credere che Gesù ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Calvario e per la fede nel suo sangue ricevere il perdono. Quando facciamo questo, lo Spirito Santo letteralmente viene a vivere in noi e noi diventiamo casa dello Spirito Santo e allora l'amore agape è presente già in forma di seme, dobbiamo solo sviluppare. C'è qualcosa di più importante per sviluppare l'amore ed è negare se stessi. Qualche anno fa vedevo leggevo da qualche parte che nelle tombe che si sono trovate e scoperte là in Egitto c'erano in questi sarcofagi dei semi di frumento perché pensavano che in altra vita avevano bisogno di cibari. Questi semi di frumento avevano più di 3.000 anni e allora hanno fatto degli esperimenti con questi semi di frumento e il risultato è che ha germinato, cosa che sembrerebbe impossibile dopo 3.000 anni. Che cosa significa allora seminare questi semi di frumento? Significa che il seme deve morire. Per questo Gesù ha detto: se il grano di frumento non cade in terra e muore, porta molto frutto. Morire significa negare se stessi. Perché l'amore che è stato impiantato nella nostra vita non si è sviluppato dopo tanti anni che abbiamo Cristo nel nostro cuore. E alcuni si sorprendono e dicono: com'è possibile che non riescono ad amarsi neanche fra fratelli? E lo manifestano con attitudine di respinta e usano parole e calunniano e fanno false testimonianze che uno dice: ma che cosa sta succedendo? Il problema è che questa persona, questo cristiano, non ha deciso di morire se stesso, in altre parole morire all'egoismo, e questo è un requisito importante nella parola di Dio. Nella parola di Dio lo troviamo in Luca capitolo 14 versetto 25, dice: molte turbe andavano con lui ed egli rivoltosi disse loro: moltitudine lo seguivo per i panni e per i pesci. Molti perché vogliono essere cristiani al giorno d'oggi? Perché vogliono che Dio li benedica, che gli dia salute, che gli dia ricchezze. Ma il Signore non vuole questo. Il Signore vuole una vita di qualità. E Gesù gli dice alla moltitudine che lo seguiva: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie, i fratelli e le sorelle, fino anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. In Giovanni capitolo 13, in un'opportunità, ha detto: in questo conosceranno che siete miei discepoli, che vi amiate gli uni gli altri. L'evidenza di essere un vero discepolo non è il conoscimento e il potere, ma è l'amore agape. In questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. E chi è un discepolo? È un apprendista. Nell'originale greco è questo che significa, non solo uno che riceve informazione, ma uno che la mette in pratica. Questo è un apprendista. L'apprendista si evidenzia, l'apprendista di Cristo si evidenzia che ha l'amore agape. Però arrivare ad avere questo amore agape, ci sono queste tre condizioni. La prima condizione è amare Dio sopra ogni cosa. Per questo dice il Signore: se qualcuno viene a me e non lascia suo padre, sua madre e suo fratello e anche la propria vita, non può essere mio discepolo. E Dio gli sta dicendo: figlio mio, tu devi amare me sopra ogni cosa, sopra i tuoi desideri, sopra i tuoi progetti. Per questo dice: chi non prende la sua croce e viene dietro a me non può. Non è che non voglia, non può. Se fosse sufficiente volerlo, vorremmo essere tutti discepoli di Gesù, ma non possono esserlo, perché bisogna rinunciare a se stessi. Rinunciare a se stessi significa morire, perché Gesù ha portato i miei peccati sulla croce del Calvario e io devo morire, il mio ego deve morire, perché se non muore non può germinare l'amore agape, perché sono incompatibili. Uno deve morire affinché l'altro possa vivere. Se io non muoio, non potrò essere discepolo di Cristo, e questo significa non avrò amore agape come evidenza del mio discepolato. Ma anche nel versetto 33 dice: così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Dobbiamo amare Dio al di sopra delle cose materiali, al di sopra dei nostri esseri cari, al di sopra dei nostri desideri e al di sopra delle cose materiali. Lì si riassume la morte del nostro io, e nel momento in cui si dà morte al nostro ego per un atto di fede, io dico: Signore, accetto da portare la mia croce. La nostra croce non è nostra moglie o nostro marito, ma noi diciamo: Signore, accetto la croce e voglio far morire il mio ego affinché il tuo amore possa germinare. Lì si comincerà a manifestarsi la parte soprannaturale dell'amore agape. Fratelli, siamo in tempi molto difficili. Se io non tratto il mio ego come lo devo trattare, non posso amare. La persona che ama è resistente, la persona che ama ha una capacità di resistenza, la capacità che ha amore è una persona che ha una capacità soprannaturale per sopportare le difficoltà. La persona che ama sempre dà opportunità agli altri, la persona che ama restaura in tante case. Se io non permetto che l'amore cresca, allora crescerà il mio ego. Oggigiorno cosa ha la gente? Che desidera essere applaudito, che gli riconosca i suoi piani, la sua casa, la sua auto. Tutto è suo. E se non diamo morte al nostro ego, arriveremo a un certo punto a riempirci di odio per gli altri. E questi sono di coloro che sono arrivati al punto della sconfitta spirituale e hanno lasciato che Satana governi la loro vita, e molti la perderanno. Per questo è necessario che il nostro ego muoia e che l'amore agape possa sorgere. Caro amico, che sei qua in questo momento, non sei qua per caso. Dio ha visto la tua sofferenza per mancanza d'amore nella tua vita. Per questo non hai potuto andare avanti con buone emozioni. Per questo hai avuto tanta tristezza e hai preso decisioni sbagliate, scegliendo addirittura il suicidio. E ti chiederai: perché sono vivo? Sei vivo perché Gesù ti ama e vuole fare un miracolo nella tua vita. Che devi fare? Chiedi al Signore di nascere di nuovo. a quelli che già siamo figli di Dio, che cosa abbiamo, dobbiamo fare? Dobbiamo dire: Signore, desidero morire a me stesso. Ricordatevi, i sentimenti, sia che li veda o non li veda, le emozioni, questo rivelerà la mia identità. Non inganniamoci, per il nostro frutto ci conosceranno. La cosa migliore è essere sinceri e dire: Signore, sono stato un egoista. Una madre può dire: sì, sono stato un egoista. Un figlio, una figlia, un padre, un amico, un compagno di lavoro, un compagno nell'opera, nel ministero. Fratelli, non permettiamo che la nostra vita continui a perdere opportunità. Oggi possiamo godere la vita al massimo. E quando dico la vita al massimo non significa denaro, non significa per le cose, ma significa essere pieni di amore. Questo ci porta ad avere anche tranquillità, avere entusiasmo, essere visionari, una persona che non ci arrendiamo, una persona che apprendiamo a lavorare in gruppo, qualcuno che siamo dei leader, qualcuno che il mondo sta cercando. Perché? Perché possiamo condurre gli altri verso la vittoria. Analizziamo dunque la nostra vita spirituale secondo i segnali dell'amore. I sentimenti rivelano la nostra natura, e quello che non ha amore, quello che non ha amore non vive, solo esiste. Io credo che nessuno vuole solamente esistere, vivere un'altra cosa. Signore, siamo davanti a te in questo momento, chiedendo il tuo aiuto, la tua grazia e la tua misericordia. Signore, a te sia la lode e la gloria per i secoli dei secoli. Ti chiedo una volta ancora, Signore, che tu tocchi quei cuori che hanno sofferto, Signore, per non avere questo amore agape in loro. La mancanza di amore agape ha fatto perdere il loro matrimonio, la loro relazione con i figli, la relazione con i genitori. Gli ha fatto perdere gli amici o li ha allontanati dai fratelli in Cristo nel ministero. Oggi, oh Signore, ti chiedo di fare un miracolo. Tocca queste anime, Signore, che hanno bisogno di ricevere questo amore. Signore, tu vuoi fare quest'opera in questo momento. Tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento, dovunque voi siate, insieme a quelli che sono qua presenti, voglio dirvi: voi avete bisogno che Dio vi riscatti, vi salvi. E quando Cristo cambia il vostro cuore e lo Spirito Santo viene a vivere in voi, avrete la capacità che oggi non avete, la capacità di amare nonostante tutto. C'è qualcuno che può dire: sì, io sono questa persona, ho bisogno di Cristo, voglio che mi perdoni, che mi lavi, voglio nascere di nuovo in una nuova vita. Date un passo di fede dovunque siate, alzate la vostra mano e dite: sì, voglio dare la mia vita a Gesù. Dio ti benedica, Dio ti benedica, grazie, puoi abbassare la tua mano. C'è qualcuno ancora che vuole dare il suo cuore a Cristo? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Alleluia. Qualcuno ancora? Sì, in quel settore. Non lasciate passare questa opportunità, non siete qua per caso, siete qua perché Dio vi ha dato un appuntamento divino. Ci sarà qualcuno ancora che vuole dare il suo cuore a Cristo? Alzate le vostre mani, date un passo di fede, date un passo di fede. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Alleluia, Padre, alleluia, alleluia. Lascia da casa, si tira da mano. La persona che hanno alzato la mano insieme a quelli che hanno preso la decisione, in qualsiasi parte si trovano, ripetete con me questa preghiera a voce alta. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati. Perdonami, Signore, perché ti ho offeso. Ho ferito il tuo cuore, Signore, con una vita peccaminosa. Mi pento, Signore, di tutte le mie malvagità. perdonami per averti offeso, a te e al mio prossimo. Perdonami perché ho provocato la perdita della mia vita, ma per quel sangue che tu hai sparso sulla croce. Ricevo il perdono di tutti i miei peccati. Grazie, Signore, per essere morto al mio posto. Credo che sei risuscitato per giustificarmi ai tuoi occhi. Ti apro il mio cuore, ti ricevo come unico e sufficiente Salvatore. Grazie, grazie Signore, grazie. Continuate a lodare il Signore con le vostre parole. Gloria al tuo nome, Padre, gloria al tuo nome. Alleluia. Dio vi benedica, Dio vi benedica.